organizzazione 7 SAI d'Italia presenta Radio SAI Global Harmony in lingua italiana. Cari fratelli e sorelle, SAI Rama a tutti voi e che l'amore divino possa esplodere festoso nei vostri cuori. Benvenuti all'11ª puntata di Radio SAI Italia ed eccoci alle SAI News. Educazione spirituale SAI. Varallo Pombia, la domenica insieme a Divignano, consueto incontro la terza domenica del mese, il 21 marzo alle 9.30. Partecipano circa 70 persone fra bambini, ragazzi e genitori dalle città di Torino, Novara, Milano, Bergamo, Parma e Piacenza. Argomento dell'incontro? La disciplina, aspetto a cui Swami dà enorme importanza. Per i genitori verranno trattati anche temi specifici sul parenting, che detto in due parole è il processo che promuove e sostiene lo sviluppo fisico, emotivo, sociale e intellettuale di un bambino, dall'infanzia all'età adulta. Ala spirituale. Sabato 6 marzo alle ore 10 presso la sede del gruppo 7 a 6 di Marostica, presentazione delle tematiche relative alla mistica medievale, con filmati e dibattito. Relatore dell'incontro sarà come sempre il coordinatore nazionale Pierluigi Gallo. E a proposito di mistica medievale, per il 6 e il 7 marzo il coordinamento Lazio ha organizzato un interessante weekend a Subiaco, dove verranno visitati luoghi che hanno testimoniato ed ispirato il misticismo di San Benedetto. Ricordiamo gli eventi più rilevanti che si svolgeranno nella prossima primavera. A Varallo Pombia, il 27 e 28 marzo, assemblea annuale del Consiglio Centrale 7 a 6 d'Italia. Le adesioni vanno presentate entro il 15 marzo. Sempre a Varallo Pombia, dal 2 al 5 aprile, meeting europeo di giovani. Giovani, se non avete ancora dato la vostra adesione, sbrigatevi! È stato fissato al 10 di marzo il termine ultimo per aderire al pellegrinaggio della zona 6 che si terrà a Prascianti l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto. Per chi avrà la possibilità di partecipare sarà sicuramente un viaggio indimenticabile. L'1 e 2 maggio, pre-conferenza mondiale a Varallo Pombia, dove si prevede una grande partecipazione di devoti SAI. Attenzione, le adesioni vanno presentate non oltre il 10 aprile. Concludiamo in bellezza le news di oggi dando il benvenuto a due nuovi arrivati SAI, Sofia e Samuele, ed un grande abbraccio alle loro rispettive mamme, Sara e Lauretta. Siete grandi! Trasmettiamo la parte conclusiva dell'intervista che il professor Anil Kumar ha rilasciato in esclusiva per noi di Radio SAI Italia, ospitandoci nella sua casa. Dalla cucina un rumore di pentole come sottofondo. È la signora Kumar che sta preparando dei meravigliosi samosa. Più che un'intervista, un'amabile conversazione che ha però toccato temi spirituali di importanza straordinaria, dai mantra vedici alle religioni. Gli chiediamo, nel mandir si cantano i Veda tutti i giorni. È importante per un devoto straniero imparare i Veda?
It is quite an interesting question.
Bene, è una domanda piuttosto importante.
You'll be finding students
recite, troveremo studenti recitare i Veda,
repeating mantras for an hour,
ripetere i mantra per un'ora e forse
both
più,
morning and
sia
the evening.
La mattina che la sera.
You find chanting,
e gli studenti cantano, mantras, ripetendo i mantra il lunedì.
By the students. Almost all students, including girls,
quasi tutti gli studenti,
can recite, can repeat,
incluse le ragazze, possono recitare e ripetere questi mantra.
Well,
bene.
How does it happen?
Com'è possibile?
The Vedic chanting is not taught by a teacher.
I canti vedici non sono insegnati
Vedic
da un maestro.
Is not learned from a book.
Non sono imparati da un libro.
The Vedic chanting is learned from a generation to another generation.
I canti vedici sono trasmessi da una generazione all'altra.
There'll be one person,
sono appresi in gruppo e c'è una persona che li farà ripetere ad altri.
Thus you have got three stages.
In questo modo esistono tre livelli. L'iniziale, il medio e quello finale.
That's how.
Si comincia così, con l'insegnamento di gruppo. È in questo modo che l'insegnamento vedico si trasferisce da una generazione all'altra.
In India, because of the Western influence,
in India, a causa dell'influenza occidentale, la conoscenza vedica non ha più quell'importanza che aveva nel passato.
As it used to be till now. People are after Western education.
La gente segue l'educazione occidentale, i sistemi di vita occidentali. Quindi la conoscenza vedica è trascurata proprio a causa delle influenze occidentali e le ripetute invasioni straniere nella storia indiana. Prima che arrivassero gli occidentali, questo paese è stato invaso da molta gente, dai musulmani e altri. Tutti coloro che hanno invaso questo paese hanno influenzato i nativi. E così avanti con il ripetersi della storia, per ragioni geografiche, politiche, etiche, morali, finanziarie, per dimensioni di vita. È così che i Veda sono stati dimenticati. Tutti i Veda non godono di popolarità oggigiorno. I Veda si dividono in branche. Moltissime di queste sono state obliate negli ultimi periodi. Ora, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, essendosi incarnato ed avendo assunto questo compito di far rivivere, rivitalizzare ancora una volta questa conoscenza vedica, insistendo presso i suoi studenti affinché li imparino, ecco che i canti vedici stanno tornando in vita. Poi, ascoltandoli lì nel mandir, altri hanno iniziato ad impararli, così che si sono sparsi in tutta l'area dei devoti. Gli stranieri che io conosco, per quanto io sappia, sono sinceri al 100%, perché i forestieri, se credono, lo fanno totalmente. Se non ci credono, allora sono in totale disaccordo. Accordo o disaccordo? Credenza o miscredenza? Il rispetto degli stranieri al culto è al 100%. Questo è ciò che posso dire dopo oltre 40 anni di vita con Swami. Questi stranieri, i devoti di Baba, quando pongono il 100% dell'attenzione, iniziano a imparare i Veda. Qui in East Prashanti c'è una signora straniera. Non so di quale paese sia questa signora bianca. E con pioggia o non pioggia, caldo o freddo, mattina o sera, lei è lì, col suo libro dei Veda che gli ripete. La puoi sempre trovare lì. Non si guarda intorno, non guarda nessuno. Non è altro che il 100% della devozione e della fede. Il mio punto è questo. Lasciatemi cambiare argomento. Questo è puramente personale. Non cito Baba, non ripeto altre opinioni. Parlo dal mio punto di vista assolutamente personale. Primo punto. Apprendere i Veda include una corretta dizione, intonazione, pronuncia, come in qualsiasi altra lingua, maggiormente in rispetto ai mantra. L'inglese dovrebbe essere parlato a dovere, in modo maestoso, l'inglese regale. Dovremmo essere capaci di parlarlo come nativi. Se parli la lingua italiana, dovresti farlo come un italiano. Non la puoi adulterare, non la puoi mistificare. Dovresti parlarla come fosse la madrelingua. Nei mantra esiste una pronuncia che si può paragonare a delle note musicali. Quindi la musica ha note diverse. Giusto? E come la musica ha note diverse, anche i mantra hanno intonazioni e note diverse. Ora, il pericolo coi mantra è che se ripetuti così per fare, alcuni di essi possono dare risultati negativi. Se non canto in modo adeguato, potete sempre chiudere le orecchie e chiedermi, per favore Anil, non cantare. Ma se pronuncio i mantra senza la corretta dizione, posso dare risultati negativi e non sarà di alcun beneficio. Tanto raccomando a tutti di non forzare con i mantra, non esagerare, non passare così tanto tempo, vanno ripetuti a memoria e ripetuti solo se è necessario. Punto secondo. Dio sa, Dio conosce la lingua italiana come sa quella inglese. Dio conosce l'italiano e l'inglese così come sa il sanscrito. Perché quindi usare il sanscrito? Egli conosce ogni lingua. Quindi, conoscendo una lingua, potete pregare in lingua italiana. Invece di un mantra, potete dire: O Signore che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, perdona i miei peccati come io perdono quelli degli altri e liberaci dal male. Perché no? Dio è pregato anche nella Sacra Bibbia, che è altrettanto santa, altrettanto autentica, altrettanto autorevole dei mantra vedici. La Sacra Bibbia è sacra quanto i Veda. Quindi seguite la vostra religione, cantate le vostre canzoni, leggete le vostre scritture, che equivale ad imparare i bhajans, a leggere la Gita, e in sintesi non è necessario cambiare perché sono tutte uguali. Il prossimo punto finale è una barzelletta. La Germania e l'Inghilterra una volta erano in guerra. Gli inglesi vinsero e i tedeschi persero. Ora ci sono due devoti, un inglese e un tedesco. Sembra che i due siano buoni amici e si divertono insieme con entusiasmo. Queste due persone cominciano a parlare. Entrambi sono devoti di Baba. Il tedesco dice: guarda un po', voi inglesi pregate Dio ogni giorno, noi anche preghiamo Dio ogni giorno. E allora come mai voi avete vinto e noi abbiamo perso la guerra? Entrambi sono devoti. E l'inglese chiede: oh, anche voi pregate Dio ogni giorno? Sì, risponde il tedesco. E in quale lingua pregate? Io prego in tedesco. Ecco l'errore. Dio conosce solo l'inglese. Noi preghiamo in inglese, le nostre preghiere sono esaudite perché? Perché egli conosce solo l'inglese. Il vostro errore è quello di pregare in tedesco. Questo è per dire che Dio non conosce solo il sanscrito. Ma ripeto, questo è il mio punto di vista. Il sanscrito è una lingua ricca. E le parole sanscrite sono prevalentemente spirituali. Ciascuna parola non può essere tradotta in altre lingue. Prendiamo ad esempio il dharma. In inglese diciamo giustizia o giustezza, che non è neppure un millesimo di quello che realmente significa. Prendiamo ad esempio Chaitanya. Voi la chiamate consapevolezza, coscienziosità. Non significano quello che Chaitanya è veramente. Prendiamo un altro esempio, Atma. Alcuni dicono anima individuale, altri dicono anima cosmica, altri la chiamano coscienza o consapevolezza. No, non è niente di tutto questo. Quindi le parole sanscrite non trovano uguali traduzioni nelle lingue contemporanee e nelle lingue moderne, neppure nel telugu. che è una lingua molto simile e si avvicina a quella originale sanscrita. Se si dice traduzione, si intende una traduzione. Se traduco un vostro libro italiano in Telugu, la mia lingua Telugu, non combacerà al 100% la lingua spirituale italiana.
Ma una parola è anche una vibrazione.
There's equal vibration when you sing Krishna prayer songs.
Sia quando preghi o canti delle canzoni.
Yes, why not?
Perché no?
Can you not pray? Can you not pray? I come from.
Io vengo dall'università cattolica.
When we go to the church.
Quando vai in una chiesa, il silenzio stesso invia delle vibrazioni.
When you start playing on piano.
E quando inizi a suonare il pianoforte.
La 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 la. Holy night, holy night. Vibrations.
Vibrazioni.
Christmas songs.
Le canzoni di Natale sono piene di vibrazioni. Perché dite quindi che solo i mantra sono vibrazioni? Non sono d'accordo. Io ho trovato altrettante vibrazioni nelle chiese di quante ce ne sono nel mandir. Ho provato le stesse vibrazioni ascoltando gli inni nelle chiese come ascoltando i mantra.
For Western devotees, I recommend the following. Feeling myself in your shoes.
Per i devoti occidentali raccomando questo.
Now I imagine
mi metto nei vostri panni.
And what I would do if I were to be
immaginando di essere al vostro posto come devoti Baba. E che farei?
One.
Primo.
Let me follow my own culture.
Fammi seguire la mia cultura.
Let me speak in my own language.
Fammi parlare nella mia lingua. Fammi leggere le mie scritture, fammi seguire la mia religione, la mia tradizione, la cultura del mio paese, che sia l'Italia, la Germania, il Giappone o l'Argentina. Parlare in spagnolo, in italiano o qualsiasi lingua si appartenga. Ciascuno dovrebbe seguire la propria cultura, la tradizione, la lingua, la religione della propria terra. Questa è la prima qualifica per essere dei devoti vicini a Satya Sai Baba. Secondo, noi dovremmo capire l'unità di base radicata in ogni religione. Dobbiamo capire che una religione non è un marchio. Da induismo, jainismo. No. Le religioni non sono uno standardo. È il modo in cui vi comportate, nel quale agite, in cui pensate, in cui vi relazionate e in cui vi mescolate, con cui interagite. E non è uno standardo o uno slogan o un partito politico. È il vostro temperamento, il vostro comportamento. È la vostra cultura, è il vostro modo di vivere. Questa è religione, che è amore. Quindi, qual è la vostra religione? Amore. Posso avere questa religione essendo cristiano? La cristianità santificata è amore. Dio è lì perché abbiamo dei santi. Gesù Cristo si è prostrato. La crocifissione di Gesù Cristo è un amore infinito per l'umanità. Un amore massimo per l'umanità. Massimo sacrificio per l'umanità. Se non trovate l'amore nella cristianità, non esiste altra religione che dia altrettanta importanza all'amore quanto la dia la cristianità. Questo è ciò che penso. L'amore è religione. La verità è religione. La pace è religione. La felicità è religione. La musica è religione. La danza è una religione. Ritualità materna. Quindi i devoti e seguaci di Baba dovrebbero preoccuparsi di essere religiosi. E non solo seguaci di una religione, non siate soltanto seguaci di una religione, siate religiosi. La religiosità è più importante della religione. Terzo, questo amore venga tramutato in azione.
Love is not
L'amore non è teoria.
Love is not a word.
L'amore non è una parola. L'amore dovrebbe essere nello spirito. Perché l'amore nello spirito si vede nell'azione.
By helping the poor,
dando da mangiare ai poveri, aiutando i poveri bisognosi, i sottoutilizzati o quelli fisicamente stremati, o sostenere le case dei vecchi, offrirsi per i lavori pesanti, nutrire i poveri. Come immaginate Madre Teresa, Madre Teresa, la Signora Suprema, è andata lì ed ha fatto fiorire un centro, tutto il servizio che ha fatto per loro, il Seva. Gesù serviva i poveri, ha servito i lebbrosi. Gesù ha speso tutta la sua vita fra i poveri, servendo la gente povera anche durante il giorno, sabato, la domenica. Questo è amore. Quindi raccomando il servizio. Quarto, cantate. Cantate le imprese del Signore, che siano inni cristiani o i bhajans o le canzoni del mandir. Qualunque vi faccia sentire bene. Sentiteli, sentite le vibrazioni sottili, il ritmo del cuore. Questo è più che sufficiente. Siate soddisfatti, beati. Questo è il marchio di riconoscimento di un uomo religioso. L'uomo religioso è sempre contento. L'uomo religioso è sempre in beatitudine. Questo è il marchio, la linea base. Il marchio d'origine, la base polare di un devoto, maggiormente come sai devoto. Ci sono molti specchi intorno, come in una sala di parrucchiere. Da parrucchieri, no? Ci sono molti specchi. Questo specchio viene dall'Inghilterra, questo viene dall'Iran, questo viene dall'India. Questo specchio viene dal Giappone, questo dalla Malesia e così via. Io sto nel centro e mi vedo riflesso in ciascuno di questi. Oh, questo è uno specchio inglese, ma mi trovo comunque riflesso. Questo è uno specchio pakistano, altro riflesso di me. Questo è giapponese, ci sono riflesso. Analogamente, la verità è nel centro. E la verità nello specchio dell'Inghilterra si chiama cristianità. La verità nello specchio del Pakistan è l'islamismo. La verità nello specchio del Giappone è il buddismo. La verità nello specchio del James è jainismo. La stessa verità. Solo che gli specchi sono di diversi marchi, costruiti in differenti paesi, ma hanno lo stesso riflesso. Analogamente la verità è la stessa. Ecco perché la Bibbia dice: egli conoscerà la verità e questa lo renderà libero. Ecco perché Baba dice: la verità è Dio e Dio è verità. Baba dichiara che la verità è una e non due. Egli conoscerà la verità e questa lo renderà libero. Io sono la verità, io sono la via, io sono la luce, dice il Signore.
La verità che Baba ci insegna è che l'uomo è un riflesso del divino, così come San Paolo diceva che il corpo dell'uomo è il tempio in cui dimora lo Spirito Santo. Molti di noi hanno potuto comprendere l'essenza della cristianità solo attraverso l'insegnamento di Baba. Se si chiede ad un prete chi è l'uomo e chi è Dio, è facile che la risposta del prete sarà che l'uomo sta sulla terra e che Dio sta in cielo. Questa, in buona fede o meno, è una manipolazione della verità. È una differenza sostanziale che nella storia ha condizionato milioni e milioni di persone. Lei che ne pensa?
Questo accade in ogni religione, non solo nella cristianità. In ogni religione lo spirito è ingannato. Lo spirito non c'è per un periodo di tempo dovuto proprio alla manipolazione da parte di preti, studiosi, politici. Ciascuno mistifica la religione. Questa alterazione lascia che si adulteri anche l'interpretazione. Se ne fa un'interpretazione sbagliata, Quindi perdiamo la verità, ma basilarmente sono tutte una verità. Ad esempio, la Sacra Bibbia dice: il regno di Dio è dentro di voi. E la Bhagavad Gita dice: Dio si è insediato nell'altare del vostro cuore. Il regno dei cieli dentro di voi è uguale a ciò che Krishna dice ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Ancora la Sacra Bibbia dice, per parola di Gesù Cristo: io e il Padre mio nei cieli siamo uno. Stessa cosa dice la Bhagavad Gita: tu e Dio siete uno. Ecco perché Krishna lo dice ad Arjuna. Quindi in pratica non c'è alcuna differenza. Per me la Sacra Bibbia e la Bhagavad Gita sono la stessa cosa, come lo è il Corano. Pertanto non considero la Gita più importante della Bibbia. Non sarei d'accordo neppure se diceste che la Bibbia è meno importante della Gita. Non ci possono essere più o meno. Mi è molto piaciuto parlare con voi. Ho molto apprezzato che mi abbiate intervistato. E non so in che misura quello che ho detto possa beneficiarvi, cari fratelli e sorelle italiani, ma sono certo che prenderete seriamente ciò che ho detto. Pensateci seriamente, rifletteteci sopra, ponderateci, pensate quanto vi ho menzionato. E se vi interessasse quanto ho detto, anche per una sola frazione, significa che questa intervista ha raggiunto il suo scopo.
Purpose is fulfilled and achieved.
Ringraziamo di cuore il professor Anil Kumar. Prima di lasciarvi, un pensiero di Bhagwan per chiudere così, in bellezza.
Qualsiasi cosa noi facciamo, essa produce una reazione su noi stessi. Se facciamo del bene, avremo felicità. Se facciamo del male, saremo infelici. La vera felicità si trova dentro di te. Dentro di te c'è il vasto oceano del nettare divino. Cercalo in te, percepiscilo, liberalo. È qui che si trova il sé, e questo non è il corpo, la mente, l'intelletto e nemmeno il cervello. Non è il desiderio, né l'atto del desiderare. E nemmeno l'oggetto del desiderio. Tu sei al di sopra di tutto questo, poiché queste non sono che semplici manifestazioni del tuo essere. Tu sei il fiore smagliante, la stella luminosa. Cosa c'è in questo mondo per il quale tu provi tanto desiderio? È il cuore puro che raggiunge l'obiettivo. Segui il cuore. Un cuore puro cerca oltre l'intelletto e viene guidato dall'ispirazione.
Love is my fault, truth is my bliss, bliss is my food.
Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto, e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Satya con THY. J Sai Ram.